Benvenuti al podcast di Fanstore, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest.
Buongiorno, domani è giorno festivo e quindi la nostra trasmissione video non andrà in onda. A tal proposito, in questo podcast vediamo di fare un recap della settimana sulle varie asset class. Per quanto riguarda l'analisi macro, la grande storia della settimana è stata la confusione. C'è una famosa citazione che recita: la guerra è costituita da lunghi periodi di noia punteggiati da momenti di terrore. Ed è questo che ciò che i mercati hanno provato nelle ultime 6 settimane. Basta vedere il grafico della volatilità, del nervosismo del mercato, un indicatore semplice e facile da usare. I tre picchi sono le esplosioni di terrore che hanno accompagnato il crollo di marzo delle 3 banche regionali americane. Da allora la volatilità è diminuita progressivamente, poiché gli operatori macro globali non riescono a trovare una buona storia. I momenti migliori per l'analisi macroeconomica sono quelli in cui c'è un racconto chiaro, definito. Ed in questo momento i venti dei dati spirano in direzione opposte. Ad esempio, l'Empire State Manufacturing Building Index, i dati economici regionali di New York, hanno indicato un mercato forte, mentre gli analoghi dati di Filadelfia sono stati molto deboli. Le buste paga non agricole, il numero di riferimento per l'occupazione, hanno battuto le aspettative per 12 mesi di fila, ma altre misure del mercato del lavoro, come gli initial claims, quindi le richieste di sussidi per la disoccupazione, mostrano una debolezza che avanza nello stesso mercato del lavoro. La Cina sta riprendendo i battenti e i dati della scorsa settimana sono stati molto buoni, ma sembra che tutti sappiano della riapertura della Cina. È ovvio che i dati saranno forti su base annua se confrontati con un periodo in cui era ancora in vigore la politica Covid-0. Quindi i dati positivi non sono poi così sorprendenti. E per quanto riguarda gli utili del primo trimestre delle aziende degli Stati Uniti, nonostante gli avvertimenti di alcune companies, le cose non sono così terribili. Gli utili vengono battuti con una buona percentuale superiore al 70% per adesso, ma ricordiamoci che gli stessi utili erano stati abbassati in modo deciso negli scorsi mesi. In questo momento si può interpretare la relazione tra i dati economici statunitensi e il mercato azionario in questo modo: dati molto deboli, paura di recessione, utili problematici, mercato che risponde in maniera negativa, così come si può ipotizzare un mercato che risponda in maniera negativa a dati molto forti, quindi stima di tassi terminali di interesse più alti e condizioni finanziarie in continua restrizione. Lo sweet spot, il momento in cui il mercato azionario potrebbe reagire in maniera positiva, si trova di fronte a una stima di inflazione in diminuzione e crescita stessa in diminuzione, ma non così pesantemente negativa. Capite bene quindi che adesso, di fronte a questa ondata di dati economici così contrastanti, ci troviamo in un limbo. Per quanto riguarda le azioni, quando la volatilità, il nervosismo del mercato scende, di solito significa che le azioni stanno salendo, non stanno andando da nessuna parte e la gente, gli operatori, non hanno voglia di comprare opzioni per coprirsi, quindi assicurazioni al ribasso, perché ci si aspetta che le cose rimangano tranquille. È quello che sta succedendo adesso nei mercati finanziari. Con l'avvicinarsi del 1° maggio si inizierà a sentir parlare di sell in May e go away, il vecchio adagio: vendi a maggio e poi se ne riparlerà a settembre. Si tratta di uno schema stagionale spesso ricorrente in cui i titoli tendono ad andare non tanto bene e a fornire rendimenti inferiori nel periodo estivo. Si discute spesso se questo fenomeno sia casuale o meno, ma io sono fermamente convinto che questo non sia proprio così tanto casuale. Una spiegazione del perché è possibile che questo fenomeno non sia casuale è possibile ritrovarlo nelle abitudini di consumo e di spesa delle famiglie americane. Da maggio ad agosto, infatti, c'è il picco della stagione di acquisti di case, quindi soldi escono dalle azioni per pagare gli acconti. In agosto e settembre, inoltre, vi sono i pagamenti delle tasse universitarie, oltre 600 miliardi di dollari stimati, che è quindi presumibile inneschino ritiri dal mercato azionario. Tra le notizie divertenti della settimana scorsa si può citare quelle relative ad ARK Investor, Cathie Wood, che ha emesso un obiettivo di prezzo per Tesla di ben $2,000 ad azioni per il 2027. Certo, tutto è possibile, ma ARK è ben nota per aver posto obiettivi deliberatamente assurdi sui titoli ai fini di generare attenzione da parte dei media. Ecco un'altra chicca, obiettivo di $1,500 su Zoom, un titolo da $60 attualmente. Anche in questo caso tutto può accadere. Non sto biasimando Cathie Wood per essersi sbagliata in passato, tutti sbagliano in vari momenti. Non sto biasimando le sue cattive previsioni sui target di prezzo, le previsioni sono difficili. Sto criticando quello che vedo come l'uso da parte di ARK, e non solo di essa, di obiettivi di prezzo deliberatamente assurdi per generare attenzione da parte dei media. Il motivo per cui ho sollevato la questione è che è importante conoscere i pregiudizi e i bias comportamentali da parte degli operatori e degli analisti che vengono letti dal mercato finanziario. Se qualcuno è sempre rialzista e il suo obiettivo è sempre 20 volte il prezzo attuale e non cambia mai idea a prescindere da una nuova informazione, quell'obiettivo è ovviamente non utile, va ignorato. Ritengo che nel prossimo futuro ritorneranno molto di attualità gli insegnamenti di Aswath Damodaran. Anche lui non ha sempre ragione, ma è intellettualmente onesto e aggiorna la sua opinione in caso di nuove informazioni. Valuta Tesla intorno a $120 ad azione. Ricordiamoci che Aswath Damodaran, professore universitario americano, è uno dei padri dell'analisi fondamentale e del discounted cash flow, quindi l'attualizzazione dei flussi di cassa futura per prezzare le azioni. Le guerre dei prezzi, come quella in cui è impegnata Tesla, sono molto raramente positive per qualsiasi azienda del settore. Tesla ha tagliato i prezzi circa 6 volte. Certo, Elon si difende sempre con la sua previsione, secondo cui la guida autonoma è proprio dietro l'angolo e salverà la situazione. La scorsa settimana ha detto, testuali parole, siamo gli unici a produrre auto che tecnicamente potremmo vendere a profitto zero per ora e che poi, grazie all'autonomia, alla guida autonoma, produrranno un'economia straordinaria in futuro, ha detto agli analisti durante la conference call di mercoledì. Non so quanti apprezzeranno la profondità di ciò che ho appena detto, ma è estremamente significativo. Ma la storia di Tesla doveva essere una crescita ad alto margine, i margini si stanno contraendo e la crescita ha raggiunto il picco. Non ritengo che sia una situazione così tanto entusiasmante da giustificare valutazioni stellari. Per quanto riguarda il settore delle obbligazioni, il rendimento a 10 anni americano si sta stabilendo in un intervallo stabile tra il 3,30% e il 3,65%. Si può notare il grande calo dei rendimenti dopo la crisi bancaria regionale americana e con il continuo inasprimento degli standard di prestito negli Stati Uniti la domanda di obbligazione dovrebbe rimanere forte perché meno prestiti significano quasi sempre meno crescita e meno inflazione. Nei prossimi 6 mesi circa mi sembrano molto probabili, o almeno ipotizzabili, una stretta creditizia, una minore crescita, una minore inflazione, un certo calo dei rendimenti e quantomeno una stabilizzazione dei prezzi delle obbligazioni. Per quanto riguarda le valute, è stata una settimana davvero negativa per dollaro canadese e real brasiliano, valute cicliche. Questo nonostante la calma dei mercati azionari. È piuttosto insolito assistere a forti cali di queste valute quando non c'è molto da fare e da dire per l'obbligazione e l'obbligazione, perché di solito queste valute scambiano in linea con le aspettative di crescita globale. Parte della spiegazione sta nel fatto che mentre le azioni hanno tenuto bene, ci sono stati cali di media entità nei prezzi del greggio, del rame e dell'oro. In quanto esportatori di questi prodotti, le valute di Canada e Brasile sono sensibili alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime. Criptovalute. Bene, la percezione che la Fed abbia finito di alzare i tassi è stata parte della recente rinascita delle criptovalute e il recente stallo ripercorre chiaramente lo stallo nei mercati long duration come il Nasdaq. Il primo repricing per l'assestamento verso le aspettative di tassi inferiori nel prossimo futuro è già avvenuto, quindi i prossimi movimenti di una certa entità saranno molto più difficili e laboriosi dei precedenti. E come al solito dipenderanno molto dalle aspettative future rispetto all'andamento dei tassi di interesse. Per quanto riguarda le materie prime, anche qui una settimana in stallo. Abbiamo assistito nell'ultimo periodo alla mania della narrazione riguardo alla de-dollarizzazione del mondo. E c'è stata di conseguenza un'eccitazione, anche se meno estrema, ma comunque ben visibile, per il trade long di acquisto sull'oro. L'oro può essere parzialmente un'estensione logica della narrativa sulla de-dollarizzazione e quindi lo stesso oro ha flirtato con i massimi storici. Nella scorsa settimana abbiamo visto una correzione ed un periodo di respiro per il metallo giallo è doveroso e salutare. Immagino che il breakout rispetto ai massimi storici, se avverrà, sarà simile per spettacolarità a quella pazzesca rottura netta di 20.000 dollari nel Bitcoin intorno a Natale 2020. Bene, con questa analisi abbiamo terminato, ci ritroviamo mercoledì per un ulteriore approfondimento sui mercati. Un saluto a tutti.